Ci scrive Anna Chiara che dice: ho 30 anni, all'età di 21 anni, dopo una forte cura antibiotico, ho avuto la prima infezione da candida. L'infezione è peggiorata quando ho iniziato la mia vita sessuale e ormai è cronica. Tra l'altro d'estate al mare si riacutizza, è colpa della sabbia? E poi ci dice Anna Chiara: il tampone vaginale è negativo per la candida, cosa posso fare per liberarmi da questo tormento? Allora, cerchiamo di rispondere ad Anna Chiara attraverso la nostra professoressa di fiducia, la professoressa Alessandra Graziottin. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Ben trovata.
Allora, rispondo subito velocemente, sì, perché questo è un problema che interessa moltissime donne, purtroppo, e che spesso non viene affrontato nei fattori che predispongono alla candida. Quindi noi vedremo sia i fattori predisponenti, sia quelli precipitanti e sia soprattutto come prevenire le recidive. Allora, la nostra amica fa subito un'affermazione molto importante: la candida è esplosa quando ho fatto una cura antibiotica. Allora, perché gli antibiotici possono essere così devastanti? La ragione è questa: uccidono proprio letteralmente la gran parte della flora batterica dell'intestino, quindi del colon, e quindi consentono la proliferazione incontrollata di lieviti e di funghi, tra cui appunto c'è la candida. Questa candida, che normalmente è una popolazione minoritaria, esplode ed ecco che allora può dare luogo a un'infezione molto importante. Un altro aspetto interessantissimo è che la candida può assumere due forme. Normalmente è presente in tutti noi, ma in una forma dormiente, in forma di spora. Di converso, quando noi abbiamo, per esempio, appunto una cura antibiotica, la candida aumenta di numero, ma soprattutto passa alla forma attiva, cosiddetta vegetativa, in forma cioè di ife, di bastoncelli allungati, che danno poi questa sintomatologia infiammatoria, irritativa, a carico non solo intestino, ma in particolare dei genitali, causando appunto bruciori, gonfiore genitale e un dolore tremendo se si hanno rapporti.
C'è una terminologia che si utilizza che sembra un po' enigmatica quando si parla di intestino, cioè ecosistema intestinale. Ci sa dire bene di che cosa si tratta?
Sì, è bene che noi ci abituiamo a questi termini, perché il nostro corpo è in realtà abitato da milioni di microrganismi che costituiscono vari ecosistemi: l'ecosistema della bocca, l'ecosistema intestinale, l'ecosistema della cute, importantissimo, l'ecosistema delle mucose. E questi ecosistemi sono delle complesse proprio popolazioni costituite da centinaia, e per quanto riguarda l'intestino migliaia, di ceppi diversi di germi, di cui sono una parte tra l'altro identificati, che sono essenziali per la nostra salute, quindi sono microrganismi amici, purché l'equilibrio relativo tra i diversi gruppi, tra diverse percentuali, quindi potremmo dire di diverse razze, di diversi ceppi che abitano il nostro ecosistema, siano rispettate. Quando noi andiamo incontro ad alterazioni dell'ecosistema, perché per esempio cambia il pH, cioè il grado di acidità vaginale, perché facciamo una cura antibiotica, perché siamo in condizioni di stress, perché assumiamo cortisonici o altro, ecco che l'alterazione dell'ecosistema porta a moltiplicare i ceppi normalmente minoritari, e questo sconquassa la nostra salute, alterando per esempio nell'organismo, se parliamo dell'intestino, cominciano le fermentazioni, quindi la pancia gonfia, il meteorismo, la diarrea, i disturbi dell'assorbimento intestinale. Se parliamo della vagina, abbiamo le vaginiti di vario tipo naturalmente, con vari sintomi legati proprio all'alterazione dell'ecosistema. Quindi un principio cardinale è che se vogliamo tutelare la nostra salute dobbiamo avere grande cura dei nostri ecosistemi, rispettarli, e per quanto riguarda gli antibiotici usarli con grande parsimonia, solamente quando c'è un'indicazione forte, altrimenti bisogna cercare di affrontare la situazione. Per esempio l'influenza, se è virale non serve prendere l'antibiotico, mentre invece oggi per ogni febbricola si prende l'antibiotico, facendo poi un gravissimo danno ai nostri ecosistemi e in particolare favorendo la candida, che è veramente diventata un problema fortissimo per almeno un quinto delle donne italiane.
Ecco, professoressa, ma lo stress può aumentare la vulnerabilità alle infezioni anche da candida?
Assolutamente sì, con due meccanismi principali. Da un lato, perché il colon è un noto bersaglio delle nostre somatizzazioni, perché pensate che più del 90% dei recettori della serotonina, che sappiamo ormai che è il neurotrasmettitore che regola il nostro tono dell'umore, vivono, sono localizzate nell'intestino. Ecco che allora, quando noi siamo depresse, per esempio, andiamo verso la stitichezza, quando siamo ansiosi andiamo verso la diarrea. Non solo, ma le alterazioni dell'umore, in particolare lo stress, cambiano la qualità delle secrezioni intestinali e questo cambia anche la nostra capacità di digerire bene i cibi, aumenta l'alterazione degli ecosistemi, aumentano le fermentazioni. Ecco che allora questo può favorire anche quelle modificazioni delle proporzioni relative di diversi microrganismi che possono favorire l'emergere di ceppi patogeni che quindi alterano la nostra salute. Ecco che allora, se noi vogliamo andare poi specificamente sulla candida, dobbiamo fare attenzione ad alcune cose. Per esempio, tanti dicono al mare nella candida per la sabbia. Attenzione, semmai ci fosse una sabbia che ha delle spore, abbiamo più un problema dermatologico, ma quando noi parliamo di vaginiti recidivanti, al mare sono in gioco altre cose, per esempio il cambio di alimentazione. Molto spesso al mare ci si consente più dolci, più pizze perché si va fuori la sera con gli amici, più gelati, ed ecco che in particolare voglio ricordare lieviti, cibi contenenti lieviti, cibi contenenti zuccheri o anche formaggi stagionati, comunque hanno sempre molti lieviti, sono fattori che predispongono alle recidive di candida, quindi attenzione a questo, meglio avere un'alimentazione che escluda i lieviti, attenzione, che preferisca quindi la frutta, la verdura, le uova, il pesce, la carne, condimenti di olio e naturalmente il riso va benissimo e anche un po' di pasta integrale. Come dolcificante è meglio usare il fruttosio. Poi importantissimo, attenzione perché in genere al mare si hanno più rapporti perché si è rilassati, perché non si è stressati eccetera. In questo caso ci potrebbe essere anche un partner portatore di candida. Ecco che allora è bene che in caso di terapia antimicotica, cioè antifunghi, questa venga fatta non solo dalla donna ma anche dal partner e possibilmente ripetuta anche per 3 mesi, perché solo questo ci consente di ristabilizzare una situazione di ecosistema con una candida che sia tornata dormiente. E poi, se abbiamo il dubbio che il partner sia anche portatore, ricordiamoci che un bel profilattico, soprattutto se non è un partner stabile, se è un'avventura o altro, è sempre il miglior amico della nostra salute. Poi ancora, attenzione, per le regole d'oro queste: dieta appropriata, evitare gli antibiotici, quindi se non sono necessari, evitare i pantaloni troppo aderenti, in particolare i jeans, perché la cucitura, che è molto rigida, soprattutto quando sono attillati, va ad irritare e a creare microabrasioni invisibili, ma che rendono la mucosa molto vulnerabile poi alle infezioni. Importantissimo fare sport, questo per scaricare le tensioni negative, perché altrimenti si contraggono i muscoli che circondano la vagina. Allora, se abbiamo vaginiti recidivanti da candida, dobbiamo cercare un bravo ginecologo che sappia valutare bene il tono dei muscoli che circondano la vagina, il famoso elevatore dell'ano. Perché? Se questo muscolo è contratto e quindi stringe dall'esterno la vagina, ogni volta che ne abbiamo un rapporto non solo sentiamo dolore, non solo il dolore è il più forte inibitore riflesso della lubrificazione, ma anche si vengono a creare per la secchezza microabrasioni. Su queste microabrasioni la donna dice è come se avessi dei taglietti lì, facilitano l'infezione da candida anche con quantità di candida che non positivizzano il tampone, cioè che sono al di sotto delle 1000 unità formanti colonia. Ecco che allora in questo caso che cosa faremo? Una fisioterapia, un biofeedback, e inoltre il medico dovrebbe insegnare alla donna lo stretching da fare per rilassare questi muscoli contratti. In più il ginecologo dovrebbe valutare sempre il pH vaginale, perché il pH vaginale condiziona l'ecosistema. Ecco che allora con una visita accurata, devo dire purtroppo pochi medici valutano il pavimento pelvico e in particolare l'ipertono, pochi medici valutano il pH vaginale, che invece sono 2 valutazioni essenziali perché ci consentono, se indirizzate appropriatamente, di prevenire veramente le recidive. In pochissimi casi può essere indicata poi un aiuto psicoterapico se vediamo che c'è anche una tendenza alle somatizzazioni, ma io direi che stili di vita, una buona visita ginecologica, una terapia antimicotica adeguata sia per la donna che per il partner sono le regole auree per prevenire le recidive e vivere finalmente felici senza candida.
E ci auguriamo anche, professoressa, che la maggior parte dei ginecologi saranno preparati come lei, visto che insomma ci mette sempre a disposizione grandi informazioni. Io sono sicurissima che questi sono temi che interessano tantissimo anche gli uomini, perché problemi per esempio come la candida, che sembra un tema prettamente femminile, poi ci rende molto irritabili e quindi interessa anche i maschietti, anche per quello che riguarda poi rispettarci nelle nostre problematiche, così di conseguenza anche noi con loro. Quindi grazie mille, professoressa, a lei per il suo intervento. www.alessandragraziottin.it, www.fondazionegraziottin.org, i siti di riferimento. Buona settimana, professoressa.
Grazie a voi e a tutti.